Continuiamo con il messaggio che abbiamo menzionato. Quale spirito stai permettendo di crescere in te, quello di Dio o quello del mondo? È una decisione che dobbiamo fare ognuno di noi, ma ogni singolo giorno. E sulla pagina radio abbiamo pubblicato una foto, un'immagine che Giuseppe ha preparato per darci un'idea di cosa si tratta. E in questa immagine c'è una ragazza che prega e dice: Signore, insegnami a pregare. Poi c'è la foto della gente nel mondo che sono così presi dai smartphone, dai telefonini, che stanno diventando dei zombie, sono ipnotizzati da questi telefoni. L'immagine dice: quale spirito sta permettendo di crescere in te? Quello di Dio o quello del mondo? Isaia 40, 29 a 31. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Quindi dobbiamo scegliere se diventiamo più come Gesù e diamo più di noi stessi a Gesù, o se diventiamo come quelli del mondo, proprio come questa immagine dei zombie ipnotizzati dalle cose mondane, però perdiamo la nostra identità.
John è venuto a aiutarmi a predicare. Can you help me preach? Good. Dio ti benedica. È un predicatore in addestramento. Allora, gloria al Signore, grazie a te Gesù.
Amen.
Ok, we begin praying, shall we pray? Preghiamo, grazie Signore. Gesù, ti preghiamo per uno spirito di unzione, uno spirito, quello esattamente che le pecorelle hanno bisogno, Signore.
Amen.
Grazie Gesù. Ti benedico, Signore. Signore, benedici le scritture che leggeremo, Signore. Aiutami, Signore, a capirle, discernere quello che le pecorelle hanno bisogno, Signore.
Amen.
Signore, so che hai chiamato la nostra Chiesa, Signore, a addestrare predicatori, missionari, discepoli, apostoli, leader, Signore. Lo so, Signore, perché così tanti fratelli sono già dei leader, stanno già predicando, stanno già guarendo gli ammalati, stanno già iniziando comunità spirituali nelle case. Prego che questo aumenti, Signore, nel nome di Gesù Cristo, che non voglio tenermi e trattenere niente delle cose meravigliose che Tu mi hai mostrato e mi hai insegnato, Signore, fa che i fratelli le apprendano, Signore, e dopodiché che siano un trampolino queste cose per fare di più. Opere maggiori farete, Signore, Tu hai detto, Giovanni 14, 12. Prego, Signore, prego, Gesù, che ci siano, prego per centinaia, migliaia di comunità nelle case, perché quando viene la tribolazione, l'anticristo e le religioni ufficiali saranno fuori binario, anche più di come sono adesso, se fosse possibile, e sarà possibile perché ci sarà anche il marchio della bestia. I fratelli dovranno continuare, Signore, a riunirsi nelle case, adorare nelle case, benedirti nelle case, evangelizzare usando le loro case come basi. Nel nome di Gesù Cristo prego. Amen. Benedici, Signore, fratelli che ci
Amen.
ascoltano con lo Spirito Santo, Signore. È una preghiera speciale che sento nel mio cuore adesso, Signore. Aiuti i fratelli che ci seguono, quelli che sono ammalati, quelli che hanno qualche dolore, a mettere la mano adesso dove hanno il dolore, e nel nome di Gesù Cristo comandiamo ogni diavolo di andarsene, ogni dolore di andarsene, nel nome del potere, dell'autorità, dello spirito, del sangue, della croce, della resurrezione tua, Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Alleluia. Grazie Signore. Dio ti benedica, Deborah. Benvenuta. I fratelli sono venuti qui per il messaggio. La nostra chiesetta qui si è riunita. John è seduto al mio fianco, assistente, e io vado. Pronti?
Pronti?
Galati 2:20.
Amen. Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, lo vivo nella fede nel Figliol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Amen.
Galati 2:20.
In questo tempo della fine, Dio ci chiama a fare un passo di fede, a fare un passo di qualità. Voglio dire, riguardo noi e Gesù. E questo è il messaggio, cioè dobbiamo vedere, perché il Signore mi parlava durante la settimana e io chiedo a Gesù: qual è il messaggio che i fratellini hanno bisogno, Signore? E non è quello che ho bisogno io, o la nostra casa qui, i nostri fratelli, no. Mondialmente i fratelli che sono adesso, che sono in Giappone, che sono in Australia, in America, in Africa, cioè se c'è, io cerco sempre di dare un messaggio average, medio, cioè che vada bene per tutti, no?
Sì.
Un messaggio che la maggioranza hanno bisogno, e a volte sono cose che io avrei bisogno di altro, per esempio, ma devo invece, se non mi dà cose che gli altri hanno bisogno, ed è questo che quando amministrate le pecorelle dovete pensare: cos'è che le pecorelle hanno bisogno? Il gallo non pensa a mangiare per sé, chiama le galline quando trova il cibo, il gallo. La chioccia fa lo stesso che i pulcini, dobbiamo essere delle chiocce, fratelli, vedere cose, le pecorelle che si riuniscono a casa nostra hanno bisogno, va bene?
Amen.
Se avete le pecorelle, dovreste averle, o dovreste cercare di averle, che si riuniscono a casa vostra, o dovreste cercare di averle. Ogni mattina quando vi svegliate mettetevi in ginocchio, o almeno alzate le braccia, o almeno alzate il cuore a Gesù e chiedete cos'è che le pecorelle avranno bisogno oggi. E il Signore ve lo dirà. Scrivete, scrivete le scritture, i pensieri. E quando sarete davanti al gregge, che sia una, due, tre pecorelle, dieci, quello che sono, allora non lascerete cadere a terra una parola che Gesù vi ha detto. Va bene, io per grazia di Dio mi studio di fare questo. Ve lo consiglio anche a voi. Che cos'è la Bibbia? È un taccuino per appunti, la Bibbia. Un Luca, un Matteo, un Giovanni, un Marco appuntavano. Un Ezechiele, un Geremia, un Mosè appuntavano. Dobbiamo appuntare quello che Dio ci dà. La sposa di Cristo non lascia cadere una parola per terra. Isaia 55, nessuna parola tornerà a me vuota, dice il Signore, ma porterà a compimento lo scopo, il motivo per cui io l'ho mandata. Quindi questo tempo della fine dobbiamo fare un passo di fede, ogni giorno un passo di fede, perché è come una scala, come Giacobbe sognò una scala che arrivava in cielo e gli angeli salivano e discendevano. Ogni giorno dobbiamo salire nel gradino successivo. Credo che, fratelli, abbiamo bisogno di cosa? Abbiamo bisogno di fermarci in preghiera, controllare noi stessi. Ho parlato giorni fa, Gesù mi ha detto di dire a tutti quanti voi, vi ricordate? Dobbiamo fare inventario, dobbiamo ricercare nella nostra anima, vedere quanto di noi abbiamo veramente dato a Dio. Matteo 22, 37 e 39, perché questo è scritto. Controllare questa scrittura non è una sciocca predica della domenica in chiesa, non è un rosario per addormentarsi la sera. Matteo 22, 37 a 39.
Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
E il tuo prossimo?
E il tuo prossimo come te stesso.
Amen, amen. Questa qui non è una predica. Questo, se nessuno si sogni di sperare di star camminando nella strada della sposa di Cristo, se non capisce questo, se non cerca questo, se non ci mette tutto il cuore a praticare questo. Non è una predica. Questa è la formula. Se no la cassaforte del regno di Dio non si apre. Ha voglia di ripetere preghiere come i pappagalli. Non si apre. Diventiamo specifici. Vogliamo essere specifici?
Sì.
Quello che mi riferisco è anche dobbiamo vedere anche cosa possiamo fare per poter dare più potere a Gesù in noi. Non so se mi spiego. Gesù è un po' frustrato. Non frustrato perché c'è il diavolo, no. È una bazzecola il diavolo. Se non vi credete, leggete Giobbe, capitolo 1. Come meccanico c'è il cacciavite, la tanaglia e il martello, Dio c'è il diavolo in cielo, in una zona ghetto del cielo. dove lui è lì segregato, una specie di cuccia lì dentro, lì c'è il diavolo. Va bene, leggete Giobbe capitolo 1, il diavolo è uno strumento, va bene? E allora perché cosa ha frustrato Dio? Il Signore è frustrato perché vorrebbe fare tantissimo attraverso di noi, ma noi con i nostri peccati, la nostra incredulità, il nostro ascoltare il mondo, il nemico, non glielo facciamo fare. Va bene? È un po' come nel governo politico. Vi sono ministri che hanno il portafoglio e ministri senza portafoglio. Cos'è il ministro col portafoglio? Avete mai sentito questa definizione? Il ministro con portafoglio è quello che ha l'autorità di prendere una varietà di decisioni senza dover chiedere autorizzazione finanziaria a nessuno. Ha l'autorità. Va bene? Nel nostro caso il portafoglio chi è? È Gesù nel nostro cuore. Lui è il nostro portafoglio. Amen. Abbiamo l'autorità di lasciare Gesù libero, che guarisca, che predichi, che avverta, che salvi, che benedica, che dia messaggi di amore, di dolcezza, di incoraggiamento o di disgrazia o di maledizione per chi lo respinge. Leggete Ezechiele 3, 17 a 19. Dobbiamo avvertire per il bene e per il male. Attenzione, sta andando verso il male. Ha detto Paolo, alcuni siamo un profumo di vita, per altri siamo un profumo di morte. Oggi le chiese sono diventate solo profumo positivo, solo tutto Vangelo di prosperità. No, c'è anche l'aumento del bastone. Il Vangelo parla più di bastone che non di benedizioni. Le benedizioni seguono l'ubbidienza, non la precedono. In Luca 9, 9 leggiamo, andiamo a Luca 9, verso 1 e 2.
Can I read it?
Yes, you can.
Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick.
Wow. Thank you. Allora, chi c'è? Me l'ha dato anche in italiano. Questo per sì. I fratelli che vogliono praticare l'inglese, lo stesso prezzo, gratis. L'insegnante John. John, you're teaching in English.
Luca 9, 1 e 2. Gesù, convocati i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Li mandò a annunziare il regno di Dio e a guarire i malati.
Wow! Quindi, Gesù ci ha dato questo potere. Possiamo cacciare i demoni, possiamo guarire le malattie. Possiamo, capito? Che Gesù dice qua, convocato i dodici. Ma questo è solamente per i 12 discepoli? It's only for the 12 disciples? No, it's also for Luke 10:17. Go ahead, shoot.
And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.
Through thy name. Allora,
Luca
10:17. Oggi abbiamo lezioni anche italiano-inglese, ottimo per chi vuole imparare inglese.
Grazie a John. Luca 10:17, ora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome.
E allora è solamente per i 12 questo potere?
No,
no.
Anche i 70.
È solamente per gli 82?
No,
no.
Anche per noi.
E Gesù Cristo non è lo stesso ieri, oggi e per sempre?
Sì.
È
sì,
lo
sì,
stesso.
Sì, sì, sì.
Non è lo stesso anche oggi?
Sì, amen.
Amen.
Alleluia. Allora, una domanda sorge. Perché tanti di noi non riescono a esercitare questo suo potere, benché questo potere sia in noi? Questo perché il suo potere è subordinato alla nostra obbedienza, capito? Cioè, molti si lamentano che posso essere io, tu. Perché questo potere non funziona? Perché Dio, c'è quel cristiano che fa miracoli, guarigioni, e io no. Il motivo c'è sempre, perché Dio forse non vuole fare più. Dio vuole fare più miracoli attraverso di te che non tu vuoi fare attraverso di te. Giovanni 15, 6, 7.
Giovanni 15, 6 e 7.
If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
Super, Italian.
Giovanni 15, 6 e 7. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, Domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Gloria a Dio. Capito? Allora, perché questo non succede in tutti noi cristiani? Perché se uno non dimora in me, è gettato come il tracio, si secca e si brucia. Va bene? Qui si brucia, diciamo, va all'inferno, perde, muore anche nell'anima e tutto, se non era salvato.
Quindi...
Se invece vai a 1 Corinzi 3, perché la domanda qui sorge. Che me, usarono questa scrittura contro di me, mi convincono che si può perdere la vita eterna. Va bene, vai per cortesia, 1 Corinzi 3, l'ha trovato? Devi leggere dal 13 al 15. Il punto che voglio fare qui, che a volte questo significa che vanno a finire all'inferno, quando non avevano la salvezza. A volte questo vuol dire invece che se era già salvo, si bruciano solo le benedizioni e le corone. Leggi per cortesia.
1 Corinzi 3, 13 a 15. L'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno.
Però?
Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Capito? Qui abbiamo il contrasto. E qui di nuovo...
1 Corinzi 13 a 15.
1 Corinzi. E qui abbiamo il contrasto, come discerne se un terremoto viene da Dio o viene dal diavolo. Qui abbiamo un contrasto, quando l'opera, il tralcio viene gettato nel fuoco, si brucia anche l'anima, sì e no, dipende. Che usarono questa scrittura contro di me per convincermi che io potevo perdere la vita eterna, e io ci sono cascato nella fossa tanti tanti anni fa. E poi Gesù deve intervenire di persona per dirmi no, figlio mio, no, no, no. E gli ho detto, ma Gesù, ho fatto una lite. Gesù, ma tu hai detto Apocalisse 3,5 che chi non vince viene cancellato. E mi ha detto Gesù, no, figlio mio, no. Rileggi, rileggi. E mi ricordo alle 6 del mattino, ero in Romania, dovevo predicare, insegnare sulla vita eterna che non si perda. Come faccio che io non ci credo più? E Gesù mi dice, legge, allora detto di nuovo, chi non vince non lo cancello. Legge di nuovo, chi non vince non lo cancello. È Apocalisse 3,5. L'ho letto, non so se 5, 6, 7 volte. Ho detto, ma Signore, lo sto rileggendo, ma è chiarissimo, devo vincere per non essere cancellato. E poi ho sentito la voce di Gesù, mi ha detto, ci sono due libri, questo è solo uno. E allora ho cercato come un pazzo nella Bibbia e ho trovato, leggilo Apocalisse 13:8, ho trovato un altro libro, ho trovato il secondo libro. Sono due libri sulla vita, uno si può essere cancellati, però ce n'è un altro, leggilo Dorina.
Apocalisse 13:8, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Libro della vita dell'agnello, Apocalisse 13:8.
Ok, quindi scritti sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo.
Wow.
Stiamo scherzando, come fai a dire? Allora è Dio che decide? No, solo che Dio, che conosce il futuro, sapeva la scelta che avresti fatto. E lì non sceglie lui, sa quella che faresti. La scelta è sempre esclusivamente, squisitamente tua, non di Dio. Sei tu che scegli se passare, se accettare la salvezza o no, e se passare dal libro della vita a quello dell'agnello, o rimanere nel libro della vita perché sei mezzo cuore. Ci siamo? Ora esattamente chi è qui e chi è là, non mi chiedete, non lo so.
Nessuno lo sa.
Ci siamo?
Solo Dio.
Allora, cosa abbiamo letto l'ultima scrittura?
Che dicevi,
io ho qui una lista di scritture.
Sì, diceva Giuseppe che molti di
Aiutami.
Noi abbiamo Gesù nel cuore, ma non abbiamo il suo potere. E questo è perché Giovanni 15 dice, dobbiamo dimorare in Lui. E allora tutto quello che chiediamo ci sarà dato. Quindi il problema è che non dimoriamo in Lui.
Il problema è che non dimoriamo in Lui.
Avere il potere.
Come, dimorare in Lui non vuol dire essere fa la comunione, l'ultima cena, panna vino con Gesù e 12 discepoli. No. Dimorare in Lui vuol dire amare la parola, ricevere la parola, meditare la parola, credere nella parola, vivere nella parola, praticare la parola. La parola, la parola, la parola, la parola e la parola. Perché? Perché Gesù è la parola.
Sì, 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 sì.
Oh, Giovanni 8:31.
And then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed.
Wow, Italian.
Giovanni 8:31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli.
Alleluia!
Quindi di nuovo dimorare, perseverare nella parola, allora sì, siamo discepoli.
Capito?
E questo significa quello che hai detto tu, di permettere che lo Spirito del Signore cresce in noi?
Permettere che lo Spirito cresce in noi.
Dimorare
permette
in lui.
Dimorare nella parola. Mm-hmm. Prima ricevere la parola. E poi portare frutto, va bene? Portare frutto a Dio, da questo è glorificato Padre mio, che portiate molto frutto, mm-hmm. e che il vostro frutto sia permanente, che la salvezza sia vera, non chiacchiere da un pulpito la domenica per svaligiare la banca, per rubare il portafoglio a quelli che guardano, capito? Capito? No. E dare la salvezza vera, e quando hanno imparato la salvezza non continuate a predicare lo stesso Vangelo per 40 anni per prendere soldi in settimana, mandateli a evangelizzare quando hanno capito che sono salvi, non gli ripetete la salvezza per 40 anni perché portano i soldi, mercenari, e non come fanno certi, armiamoci a partite, voi dovete andare a evangelizzare, vai nelle strade tu signor pastore, vai prima delle pecore, tu sei il primo che vai al Calvario, tu sei il primo che va nelle strade, tu devi essere il primo che vai a bussare nelle porte. Eh sì, come testimone di Geova, eh sì, non c'è niente di male. Sì, come ormoni, esattamente così, proprio, esatto. Ma mi prendo il testimone di Geova, è meglio che ti prendano per testimone di Geova, poi capiranno che sei un cristiano, che Gesù ti prende per mezzo cuore tiepido. Quindi ricevere la parola a fondo, la prima fase è ricevere la parola, questo deve avvenire prima di mettersi a lavorare come discepoli, solo dopo di questo potremo portare frutto, anime, evangelizzazione, cacciare demoni eccetera. Allora perché allora non funziona la parola con certe persone? Perché non hanno ricevuto la parola, non si mettono a lavorare, non si danno da fare, prima si ascolta come Maria, poi si va a fare la Marta, capisci? La Marta sempre preceduta da Maria, Maria viene sempre prima di Marta. Sono due fasi per portare frutto. Uno, ricevere la parola e viverla, crederla, amarla, meditarla la mattina, la sera, pomeriggio e sempre. La televisione non deve prendere posto della parola. Se televisione guardate, pregate, Signore, preghiamo che gli spiriti del diavolo non entrano in me. Pregare davanti con la televisione fabbrica zombie. Va bene? Quindi lo rileggiamo Giovanni 8:31 e vediamo se tutti comprendiamo. Però che tutti comprendano sarebbe insolitamente fantastico che tutti comprendano, no? Perché ci sarà gente che si alzerà dalla panchina di Radio Blast, dal salotto, capito? E andrà a fare le stesse cose di prima. Mm-hmm. Va bene? Lo sappiamo perché non sono tutti fratelli infuocati che scrivono ho pregato con una persona, ho pregato con due, ho imposto le mani in ammalato, pregate con me che guarisca, anzi uno è già guarito. La guarigione non dipende da voi, basta, voi credete e poi ci pensa lo Spirito Santo.
Amen, amen.
Giovanni 8:31 di nuovo.
Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli.
Alleluia, alleluia, dimmi.
Credo che il modo come si applica a molti di noi questa scrittura è che sì, studiamo la parola ogni giorno perché dopo tutto siamo cristiani, siamo credenti.
Abitudine.
Abitudine, e spesso io posso dire che non sempre lascio la parola di penetrare nel profondo del mio cuore e cambiare i miei ragionamenti, le mie idee, di cambiare il mio carattere, quindi a volte lo faccio in modo superficiale.
Amen.
E credo questo dove devo imparare.
Amen, 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 amen. Cioè dobbiamo scegliere, siamo davanti a una scelta. Non vi sono neutrali, there are no neutrals, right John? There are no neutrals. Non vi sono neutrali, intanto devo tradurre così John capisce.
E che ti guarda, anche... lì sta lì che ti guarda così intenso.
È così che fratelli che non capite inglese, guarda, è gratis, avete bisogno perché oggi l'inglese è la lingua mondiale, imparatela per cortesia, se potete. Allora, non vi sono neutrali, bisogna scegliere che tipo di relazione vogliamo con Gesù. Ci sono diversi modi di essere soldati. Il soldato neutrale non esiste. Quando c'è una guerra, e siamo in guerra contro il diavolo, quando c'è una guerra, poi io sono neutrale. No. Sì, puoi essere obiettore di coscienza nel mondo, ma tra Dio e il diavolo non puoi essere, perché obiettore di coscienza nella battaglia contro il diavolo si va a finire all'inferno di riti. Mm-hmm. Non c'è pacifismo, non puoi essere pacifista tra Dio e il diavolo. Mm-hmm. Va bene? Vi sono diversi modi di essere soldati, o con l'animo di combattere fino alla morte, o a mezzo cuore, con desiderio, che dopo tutto non conta se vinciamo o perdiamo, basta che la battaglia finisca. Mezzo cuore, sono tiepido e rimango tiepido. No, signore, no. Chi non è con me contro di me, non c'è posto per neutralità nella battaglia contro Satana. E perché, no, tranquillo, Gesù non perderà niente. Lui è in cielo, è Dio. Siamo noi che andiamo lì, molti di noi che andranno all'inferno, siamo molti di noi che perderanno la corona. Il Signore è andato sulla croce per A, salvare le nostre anime, B, insegnarci a lottare per la corona. Quindi è andato in croce per interesse nostro. Gesù era già Dio, il principio era la parola era Dio, la parola era con Dio e la parola era Dio. Non ha guadagnato niente Gesù sulla croce. Aveva già tutto, mancava una cosa, che ci amava.
Sì.
Guarda, ora parlerò di un'altra cosa, dell'importanza di avere l'animo del martire.
Perché è importante?
Viene la tribolazione.
Questo? Perché è importante questo?
Perché viene la tribolazione, ecco perché è importante. Il tempo di tribolazione, you understand in Italia?
No,
very little. Keep following, you will understand. Viene la tribolazione, va bene? E in questo tempo che viene, ok? Dora chiede perché. Perché i veri discepoli nel tempo di tribolazione che viene, e i martiri, daranno la vita per il Signore e per i fratelli, mentre bisognerà, e questo per te Dora che chiedevi, mentre bisognerà tenersi alla larga dai mezzi cuori che come Iscariota rinegheranno e il Signore e i fratelli. Per questo è importante avere e tenersi in contatto con fratelli che hanno l'anima di martire. Va bene? In Iran, dove ci sono le chiese clandestine che lì le torturano, imprigionano, le uccidono, lì non si fidano di quelli che si fidano sono quelli che hanno superato la tortura nelle prigioni. Si fidano di quelli. Chi non è stato ancora imprigionato e torturato in Iran non li fanno entrare nel club della leadership, non li fanno entrare, non li usano come leaders, come guide. Una guida in Iran che non è stata torturata in prigione o almeno imprigionata non si fidano, troppi Giuda. Se siamo il corpo di Cristo, lo siamo o non lo siamo?
Sì,
lo siamo.
Che il Signore ci aiuti.
Se vogliamo funzionare alla maniera del regno di Dio e non a quella del mondo, allora dobbiamo rilasciare, arrenderci, dare a Dio più controllo su di noi.
E questo significa crescere in Cristo e non nel mondo. Lasciare che Dio ha più controllo su di noi.
Amen. Cioè, dare a Dio quel controllo che il mondo ci insegna che non bisogna dare a nessuno.
Sì.
Controllo, viene il dittatore, uno Stalin, ti controlla, ti mettono il microchip, controllano il tuo pensiero. Certamente, c'è il modo del diavolo di controllare, alla maniera di Stalin, alla maniera dei media, alla maniera del lavaggio del cervello del mondo. Sì, c'è il modo satanico per controllare, però poi c'è il controllo di Dio. Qual è il controllo di Dio? È il controllo dell'amore, è il controllo dello spirito altruista, è il controllo del regno di Dio. Va bene? Io non voglio essere controllato da uno spirito del mondo che invece di amarvi vi odio, invece di fare il vostro interesse faccio il mio, invece di costruire la chiesa di Cristo costruisco la mia chiesa cattolico protestante. Invece voglio essere controllato da Dio.
Amen.
Perché Caino diceva, io sono libero, diceva Caino, sono libero di fare le mie scelte, ho diritto di pensare con la mia testa, diceva Caino. più o meno, traduzione libera di Genesi. E come è finita? Sappiamo come è finita. Invece Abele dice no. Enoch, Abele, Enoch che camminava con Dio. Abele, voglio che Dio mi controlli, voglio offrire sacrifici a Dio, non voglio avere i pensieri di Satana, non voglio fare lo sbaglio di quella donna là, mia madre. Guarda cosa ha combinato, è andata lì a passeggiare intorno all'albero che non doveva. Perché era lì? Doveva essere a casa a cucinare per il marito, che ci faceva lì a menare il camper là intorno all'albero? Perché andava a casa a rassettare, a dare una ramazzata alla casa, non so come fare qualcosa per Adamo, che ci faceva lì? E allora Abele dice no, voglio essere controllato, spirito di Dio, morirò, ed è morto, ma Dio mi deve controllare. Normalmente uno ti invita nelle campagne come Caino per ammazzarti, ci può essere una lite, bastonate. No, niente, Abele non era andato lì per difendere, non sospettava il male, ed è morto, ed è il primo martire della Bibbia, è stato Abele. Infatti Gesù ha detto il diavolo è omicida dal principio, che è stato il diavolo che ha ucciso Abele attraverso Caino. Il primo omicidio. Dimmi.
In Romani 8:4 dice che dobbiamo camminare non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Nella traduzione inglese di Amplified dice dobbiamo camminare controllati dallo Spirito Santo. Romani 8:4.
Grazie Signore.
Come hai detto tu, lasciarci che il suo Spirito Santo, il Signore, ci controlla, così che non camminiamo secondo la carne, secondo il mondo.
Sì, io ho sentito cristiani dire nessuno mi deve controllare, siamo liberi in Cristo. In Cristo, e attenzione, sei libero, sì, in Cristo sei libero di seguire Cristo. Amen. In Cristo non sei libero di fare quello che ti pare. Non c'è libertà in Cristo di seguire il diavolo. La libertà di Cristo è una strada stretta, angusta, difficile, in salita. Non puoi sbagliare, c'è un cartello che dice Calvario, sempre diritto.
Amen.
Galati 2:20.
Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo.
Amen.
Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.
Amen.
La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato
se stesso per me. Capito? Non sono io che vivo, e Cristo vive in me. Più controllo di così non si può.
È vero. Vero. Amen. Che Dio ci aiuti.
Certo che c'è il controllo. C'è la possessione, quando ci sono persone possedute dal diavolo, no?
Sì,
e caspita.
Sì. Sì, ci sono.
Incontrato diversi, anche in diretta alla radio, va bene? Quindi c'è la possessione. Quando il demone possiede una persona, o l'ossessiona, che nella notte dorme, ecco che si sogna la pornografia. Cerca di dormire, ecco che spunta quel diavolo travestito di donna nuda, uomo nudo. Sono demoni, va bene? Non cadete nella fossa. E c'è la possessione, c'è l'ossessione, c'è l'oppressione. E poi, perché il diavolo cerca di entrare dentro di te? Perché imita la possessione di Cristo, imita il Cristo nel tuo cuore, imita lo Spirito di Dio nel tuo spirito, nella tua anima. Il diavolo vuole essere Dio nel tuo cuore, che quando entra nel cuore uno spirito diventa Dio. È quello che è successo ad Adamo ed Eva. Hanno ricevuto lo spirito di Satana e hanno cominciato a ubbidire ai suoi desideri, disubbidendo a Dio. Ed ecco che Dio ha dato la scelta, il Signore è un galantuomo, si sposta quando non è benvenuto e ha fatto entrare il diavolo nei loro cuori. Subito la prima cosa, siamo nudi. La peppa. Ha visto mai un cavallo, una zebra, una gazzella con reggiseno e bikini?
No.
Ecco.
No.
Uno sconcio. Aveva sia una zebra, una gazelle with the bikini?
No.
No, neanche John l'ha visto. E che sconcio, un cavallo nudo. Oh. È naturale. Capito? Cioè, dopo un po'. Cioè, in Africa, in Amazzonia, ci sono tribù nude, che donne tutte fuori, tutto. Che succede? Nessuno perde il controllo. Capito? Sei più tentato a vedere una donna con la minigonna che una donna nuda, lo sai? Capito? Il diavolo cerca di coprire e te le vende a peso d'oro. Adesso i jeans stracciati, tutto stracciato. Io vorrei andare in giro con la forbice e dire quanto mi paga, io vendo vi sistemo i pantaloni con poco prezzo, non ci bisogna andare a spendere un sacco di soldi. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più che vivo. Paolo dice: non vivo più io, sono morto sulla croce, è Cristo che vive in me. Questo totale controllo. Benvenga, benvenga.
Amen.
Amen.
Quando l'anticristo prenderà controllo del mondo col microchip e la gente diventeranno zombie, va bene? È un'imitazione del controllo di Dio nelle anime del suo popolo, nel suo regno, nel regno di Dio, dove non ci sono Caino, non ci sono Giuda, non ci sono Satana, non ci sono più Lucifero, grazie a Dio l'hanno cacciato fuori, l'hanno sbattuti di fuori, non ci sono più demoni. E per evitare questo bisogna essere controllati da Cristo. Tutti noi credenti vogliamo entrare nella camera nuziale come sposa di Cristo, sì o no?
Sì, sì.
Ma però c'è qualcuno che non vuole pagare il prezzo di imbiancare le sue vesti col sangue di Cristo. Apocalisse 7. Diamo un'occhiata a questo.
In che senso?
C'è un prezzo da pagare per imbiancare le nostre vesti.
E che significa quello?
Significa, cosa sono le vesti bianche della sposa, Apocalisse 19:7?
E sono le opere giuste dei santi.
Ecco.
Ma cosa significa imbiancare con il sangue di Cristo?
Imbiancare con il sangue di Cristo non la compri al supermercato l'imbiancatura del sangue. Se metti il sangue sulla tua veste si imbianca?
No.
Non si imbianca.
No.
E allora cosa sta parlando? Allora qui ecco, comprendiamo che sta parlando in parabola. Vuol dire che siccome le vesti bianche sono le opere, devi operare per Cristo. Quindi seguire il Signore, parlare del Signore, amare il Signore, fatti controllare dal suo Spirito Santo, un giorno potrai andare in prigione, ti potranno anche torturare. Dammi una scrittura per cortesia. 1 Pietro 1:7 dovrebbe essere.
Primo Pietro.
Questa scrittura ci insegna come si imbiancano le vesti.
1 Pietro 1:7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Va bene,
Pietro 1:7.
Apocalisse 2. Quindi la fede provata nel fuoco, così che si imbiancano le vesti, le nostre vecchie sozze di adulterio, di pensieri malvagi, di pensieri che disprezziamo il fratello. Come si imbianca? Si imbianca con la fede, col seguire, con le opere, con il vivere per Gesù, con il perseverare nel Signore, e persevera e lavora e opera e svegliati la mattina e mettiti in ginocchio e prega e caccia i spiriti del diavolo che ti opprimono e vai, alla fine il diavolo se ne va, ecco che il tuo vestito spirituale, ho detto spirituale, diventa bianco. Anche se i vostri peccati fossero rosso come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Isaia 1 dice, no? Hai trovato Apocalisse 2:10.
Apocalisse 2:10.
Cosa dice questa scrittura? Questa scrittura insegnava alla chiesa di Smirna come imbiancare le vesti.
Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Queste sono le opere della sposa. Vivere per Gesù, morire per Gesù. Questa è l'opera. Chi è Gesù? Non è uno di Nazareth. Quello è morto. Quello che è risorto è il Gesù onnipresente. L'ultimo granello di sabbia dell'ultima galassia, l'ultimo pianeta che ancora non è stato scoperto, lì c'è Gesù. È Gesù.
Grazie Gesù.
Va bene, Gesù è tutto. Amen. È la parola di Dio. Apocalisse 7, 13 e 14.
E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono essi e d'onde sono venuti? Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello.
Capito? Vengono dalla tribolazione. Come hanno lavato le vesti? Con la tribolazione. Cosa c'è nella tribolazione? Sofferenze,
sì,
prigionia, sì, tortura,
sì,
morte.
Sì, sì, sì.
In altre parole, opere.
fedeltà
in Cristo. E c'è chi ha paura che l'imbiancatura costa di più di quello che uno è disposto a pagare a Dio. Ma quanto costa l'imbiancatura? Quando devo comprare la vernice, il prezzo? No, mi dia quell'altro. E allora c'è i cristiani che hanno paura. Quanto costa questa imbiancatura? Non costa scaldare una panca, di sicuro. Luca 14,33, così dunque, ognuno di voi che non rinunzia tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Quanto costa? Tutto. Qui non è la borsa e la vita, tutte e due. Amen. La borsa e la vita.
Vero. Che Dio ci aiuti.
tutto.
Giuda si è tenuto la borsa, almeno 30 denari. Mi cercherò un predicatore che mi fa tenere la borsa. Dimmi.
Volevo proprio condividere che nelle ultime settimane, mesi, il Signore mi sta aiutando di più e di più di veramente abbandonare tutto a Lui, lasciare tutto nelle sue mani, e mi sento così più leggera, più libera, perché il diavolo viene e ti dice: ma no, non ce la fai abbandonare tutto, è difficile, ma le tue idee, i tuoi desideri, come farai, come non farai. Ma sapete, fratelli, è una liberazione, perché lo Spirito Santo ti riempie, ti fa così leggera di vivere in pace, in amore, in comunione con Lui, perché veramente non puoi andare in quella intimità, comunione con Lui 100% se hai tutti questi pesi nel cuore, se non abbandoni tutto, se hai i tuoi desideri, le tue idee. Ma se abbandoni tutto è felicità. Per questo che Dio dice: abbandonate tutto, perché voglio che voi siete felici con me, in comunione con me. Vale la pena. Luca 14,33.
Gloria al Signore, grazie. Amen. Cosa ci insegna il mondo? Ci insegna in qualunque lavoro fai. Cioè, compri una macchina a uno, la vendi a due. Fabbrichi una cosa a due, la vendi a quattro. Il mondo ti insegna, anzi no, la fabbrica a due, la vendi a 10. Una medicina che costa 20-30 euro, sono quattro cose chimiche messe insieme, che loro comprano bidoni di 100 litri e di 50 litri. Mischiano due o tre cose, hanno fatto una pillola, che un pacchetto di pillole fatte con dei chimici che non costano niente, pochissimo, va bene, e che te lo vendono a 50 euro, che quello non ce li ha, poveraccio. Questo è il mondo. Quindi il mondo ci insegna a prendere il massimo e dare il minimo, capisci? Spendere il minimo, prendere il massimo. Però questo principio che ti insegnano nelle scuole, questo impari nell'università. L'università impari a fare il dottore con la tua parcella, l'avvocato con la tua parcella, il banchiere con il tuo grande salario. Questo impari nelle scuole. Però il regno di Gesù, il regno di Dio ci invita, dove il Signore ci chiede, dove andremo, è esattamente il contrario. È un regno dove la grandezza appartiene non a chi è un grande businessman che spende poco e prende tanto. Il regno di Dio è invece dare il massimo, va bene? Per la gloria di Dio. Come Gesù ha dato tutto e ha preso niente. Ha dato tutto, guarito, liberato, benedetto, sfamato, tutto ha dato. Ha dato anche il suo sangue, in cambio gli hanno cacciato una croce di spine sulla testa, gli hanno sputato in faccia, gli hanno tirato la barba, aveva sete, gli hanno dato dell'aceto, si sono giocati ai dadi il suo vestito. Uno dei suoi discepoli che aveva addestrato 3 anni e mezzo, mangiato con lui, che quando l'ha tradito ha usato persino un bacio, l'ha valutato 30 denari. E cosa ha preso Gesù? Niente. Capito? Questo è l'esempio del regno di Dio. E dobbiamo credere che la benedizione vera, qui c'è un po' di benedizione, una moglie, un marito, un fratello, una sorella, una comunità, un po' di cibo, una macchina, qualche benedizioncina qui c'è, poco. Ma dobbiamo credere che le vere benedizioni arriveranno.
E arriveranno.
E arriveranno.
Perché è scritto.
Perché l'ha detto Gesù. Cioè, allora, quella domanda che viene dice: ma allora essere discepolo cos'è? Sempre dare, ma ricevere? No, non è così. Gesù è sempre l'esempio. Quando non avete una risposta, andate da Gesù, lì c'è tutto. Gesù è stato l'esempio di dare e ricevere, va bene? Ricevuto cosa spirituale, l'amore dei discepoli e tutto, però ha dato, insomma, però i veri premi sono in cielo. Quindi l'esempio di Gesù Dobbiamo dare senza preoccuparci di ricevere. Gesù non pensava al premio, ma ha affrontato la croce pensando a cosa? Che in cielo avrebbe avuto palazzi, soldi,
no,
champagne.
No.
L'unica forza per morire per un fratello e per il mondo, Gesù guardava te, guardava la tua faccia, al tuo spirito, al tuo cuore, alle nostre anime.
Ma...
capisci?
Amen,
e guardava il fatto che alle vittorie, alle benedizioni che la croce avrebbe generato. Io guardavo la croce e vedevo il mondo salvato. Quando andate a evangelizzare, quando dovete abbandonare soldi, case, questo, quell'altro, cose che fanno anche i soldati del mondo, quindi non è niente di speciale, è il nostro dovere. Dovete pensare alle anime che si salveranno, che vi aspetteranno in cielo, che vi baceranno, vi abbracceranno, vi benediranno e diranno lodi a Dio per il fratello Giacomo, per il fratello Gianni, per la sorella Caterina, che grazie Signore, ti lodo per la sorella Caterina, per il fratello Gianni, ti lodo, in cielo diranno così, perché tu attraverso di loro mi hai salvato, mi hai benedetto, mi hai salvato dall'inferno. E adesso benedicili, Signore, guardi verso Caterina e Gianni, che sono nomi fittizi, e sono lì con la testa abbassata, sono lì, Signore, tu mi hai usato, ma io non sono degno, Signore. E Gesù dirà, lo sapevo prima che me lo dicevi tu, e ti benedirò lo stesso. Ben fatto, buono e fedele Gianni e Caterina, se state fedeli nel poco, io vi porrò sopra molto. Ecco, entra nella gioia del tuo Signore. Quanti soldi, quanto oro, quanti diplomi universitari valgono una parola di Gesù che dice entra, ben fatto, servo buono e fedele, ben fatto. Con quanti diplomi di scuola, soldi, euro, eccetera, baratteremo queste parole? Attenzione, perché salario del peccato è la morte. Chi cerca gli euro sentirà invece un'altra musica. Io non vi ho mai conosciuto, andate via di qua, predicatori di prosperità, Vangelo di prosperità, via di qua, via da me. Avete avuto la vostra ricompensa. Che ricompensa hanno avuto? Gli euro che hanno turlupinato dalle tasche dei poveri disgraziati pecore che erano lì, credendo che dando uno al pastore Dio gli dava 1000, credendo. E a volte magari il diavolo lo faceva, l'ho fatto anche funzionare. Ah, Signore Gesù.
Giuseppe, una domanda posso chiederti?
Sì.
È da parte di Andrea, che ha scritto pochi minuti fa, ascoltando questo messaggio. Dice...
Sono Andrea che è messo d'America?
No, un Andrea dall'Italia.
Un altro dall'Italia.
Sull'ubbidienza e i miracoli, perché abbiamo detto che non abbiamo più potere in noi, il potere di Gesù non è più forte perché non camminiamo, non dimoriamo nella parola e non ubbidiamo abbastanza. E lui dice, scusami fratello Giuseppe, ho una domanda da chiederti, sono pienamente d'accordo che i miracoli avvengono in proporzione alla nostra ubbidienza e amore per il Signore. Ma in una scrittura, Matteo 7:22, vediamo dei cristiani salvati che compiono miracoli nel nome del Signore, pur non essendo pienamente nella parola e nell'ubbidienza. Come è possibile che avvenga questo?
È possibile, come dice in Romani 11:29, dice i doni di Dio sono senza pentimento, è giusto 29, sì, mi confermano dalla regia, grazie. E allora, è perché Dio dice i doni di Dio sono senza pentimento, Romani 11:29.
Quindi loro hanno un dono speciale?
No, è che Dio ti dà il dono di guarigione, per esempio, o di cacciare i demoni.
Che non lo dà a tutti?
No, non lo dà a tutti, è un dono che hanno ricevuto da Dio, capisci? Però Dio non se lo riprende, Dio non è come il diavolo che ti dà e se lo riprende. Appunto, questa è un'altra dimostrazione che Dio ti dà la salvezza, non se la riprende. Quindi vuol dire che questa gente che ha cominciato bene, va bene, come il re Saul, il Vecchio Testamento, però poi ha perso il primo amore, come la chiesa di Efeso, anche il Nuovo Testamento, Apocalisse 2:1, chiesa di Efeso, è una chiesa che ha cominciato bene, fondata dall'Apostolo Paolo, tutto a posto, però ha perso il suo primo amore e Gesù gli ha detto se non torna al primo amore io rimuoverò il candelabro, la tua chiesa sarà rimossa, cioè la chiudo, cioè persecuzione. Capisci? Quindi vuol dire che hanno ricevuto i doni e potevano cacciare i demoni, però hanno perso il loro primo amore e hanno continuato a dormire su qualche panca di chiesa, credendo, magari ripetendo il rosario dei protestanti. Oh. Capito?
Però ci i siamo. Doni non si perdono.
I doni non necessariamente, di solito no. Cioè continua ad andare avanti. Capito? C'è questo insegnante, John MacArthur, uno dei più grandi insegnanti biblici del mondo, in gamba, va bene? Ha fatto anche una Bibbia con le sue dottrine. E diciamo, lui fino adesso dottrinalmente non vedo problemi nelle sue dottrine. Un ottimo protestante e insegna dalla Bibbia. Però ha commesso un errore. Ha detto che insegna ai suoi discepoli che va bene ricevere il marchio della bestia, poi vi pentite. E questo uomo è un cieco, questa è una bugia, perché Apocalisse 14:9 dice: se ricevi il marchio sarai tormentato per sempre. Va bene?
Sì. Andrea continua, dice, riguardo a quelli di Matteo 7:22, può darsi che ubbidiscano senza dare gloria a Dio, ma per un culto di personalità? Grazie per la risposta, fratello, Dio ti benedica e grazie a tutta la Chiesa per il vostro tempo. Un bacio, vi voglio bene.
Grazie Andrea, ti vogliamo bene anche noi. Dunque, il perché lo fanno possono essere molteplici. Le sette chiese dell'Apocalisse, ce n'era una buona, una deve essere provata e cinque fuori binario. Quindi i motivi possono essere qualunque, perché uno perde il suo primo amore, perché un marito commette adulterio contro una moglie, insomma, il diavolo si deve essere inganni. Magari la moglie ha fatto uno sbaglio, si è arrabbiata così, e lui per ripicca, ecco, questo qui, che sì, uno si butta nella fossa così, capisci? Cioè non c'è un motivo perché uno perde il suo amore per Gesù o esce di binario, un motivo possono essere molti, va bene?
Sì.
Però continuano a fare miracoli perché i doni di Dio sono senza pentimento.
Incluso questo che parliamo oggi, non dimorano in Gesù?
Questo per esempio, cioè come il cristianesimo diventa un fiorellino all'occhiello, diventa un diploma di teologia appeso al muro, sai, quei predicatori col vestito stirato, la cravatta bella alla domenica nel loro edificio a predicare, però non li vedi evangelizzare la settimana, non li vedi in giro, non li vedi perlomeno a insegnare gli altri, va bene? D'accordo?
Sì, sì, sì.
Allora, io pregherei, la mia preghiera è questa, che volesse Dio che tutti noi fossimo discepoli. Questo non dipende dalla quantità di opere fatte in Cristo, non sei discepolo perché fai tante opere, cioè come Marta, va bene? Marta era una discepola che faceva più opere di Maria in quella piccola circostanza, la Bibbia riporta. Ma quindi il discepolo non dipende dalla quantità delle opere, va bene? Ma dalla qualità, dalla pienezza del cuore, dall'ascoltare, va bene? E quindi il Cristo in noi, Cristo dentro di noi, prima o poi opererà, prima o poi glorificherà Dio attraverso il nostro cuore pieno. Però no, un discepolo non è come dice il diavolo che deve fare questo, no, il discepolo gli dà il cuore Gesù. E poi le opere seguiranno in base alla possibilità. Uno farà il passo in base alla sua gamba. Uno può essere discepolo di Gesù meglio di me, paralizzato su un letto che non può muovere un dito, ma nel cuore alleluia come ama Gesù. Quindi non sto dicendo, fratello, la nostra chiesa, che dovete fare questo o quell'altro. Le opere verranno fuori da sole, senza che voi le spingete le opere. Cioè, un fiore, tu non vai col bastone a picchiarlo, devi profumare, niente, profuma da solo.
Sì, sì,
capisci?
Sì, sì, sì.
Così come l'immondizia puzza da sola. Va bene?
Sì.
Il discepolo non è, non voglio che spaventate, vado Giuseppe, c'è uno che una volta scritto fa, dice: tu predichi che per essere guarito devi andare a evangelizzare. E è una bugia, così non l'ho mai detta. Per quale motivo? Scusa, che adesso la guarigione deve essere per opere. È il contrario.
Sì.
Questo non è vero. Va bene?
Man.
Quindi dipende dalla pienezza del cuore. E, cioè, i credenti, questi qui sono i credenti dei quali Gesù non si vergogna, quelli che sono a cuore pieno, capisci? Quelli che amano il Signore. E, Gesù, guarda, ma Luca 12 c'è una bella scrittura lì, Gesù non si vergognerà di questi, di chi ha cuore pieno, e li presenterà con fierezza al Padre. Cosa dirà Gesù? Gesù dirà: Padre, dirà Gesù davanti a Dio, permettimi di presentarti questo tuo figlio fedele che ha seguito il mio esempio e che ti ha servito fino alla morte. Leggilo, Luca 12, 8 e 9. E diciamo, più o meno dice così.
Luca 12, 8 e 9. Or io vi dico, chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, anche il figliuol dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio.
Va bene. Cioè, è veramente è nero su bianco qua. Luca 12, 8 e 9. Chi mi riconosce, lo riconosca davanti agli angeli di Dio. E chi mi rinnega, lo rinnegherò davanti agli angeli di Dio. Quindi basta. Quindi dirà: Padre, questo qui è morto per me. L'ha torturato, l'ha imprigionato. È diverso per ciascuno. Non è che tutti quanti saranno imprigionati, no. Va bene. E poi guarda lì, secondo Timoteo 2 c'è un'altra bella scrittura. Deve andare 2 al 12 al 13.
Secondo Timoteo 2, 12 e 13.
Sì, grazie.
Se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
Alleluia, alleluia. Amen. Cioè, studiare bene questo, secondo Timoteo 2, 12 e 13. Se abbiamo costanza, con lui regneremo. Se lo rinneghiamo, lui ci rinnegherà. Se siamo infedeli, capito che meritiamo di perdere la vita eterna, lui rimane fedele, non può rinnegare se stesso, il dono.
Grazie,
è senza
Signore.
Pentimento.
Amen.
C'è così tantissimo in questa scrittura.
Bello.
Oh.
Grazie Gesù.
Quindi, fratelli, c'è un'altra scrittura, Ebrei 12, guarda. Non dobbiamo accontentarci di entrare nel regno di Dio per il rotto della cuffia. Cosa vuol dire? Cioè tiepidi come l'Odissea. Cioè, studiamo bene i comandamenti del Vangelo così che capiamo cosa bisogna fare e cosa possiamo fare a meno di fare. Mm-hmm. Vediamo cosa posso risparmiare di soldi, di sudore, di sangue, di persecuzioni. Cerchiamo di dare a Dio il meno possibile. Che furbi che siamo. Furbissimi. Come ti chiami? Anania e Safira. Diamo il meno possibile a Dio. È così che Gesù ci ha salvato.
No.
È così che i martiri hanno trasportato il Vangelo fino a oggi.
No.
È così che vogliamo essere noi?
No. Nel nome di Gesù.
Dio non ci giudica da quanto diamo, ma da quanto?
Ci riteniamo.
Da quanto ci rimane. Quanto sangue ti è rimasto nella croce? E c'è un mezzo litro che me lo tengo di emergenza. Peraltro io ho 2 o 3 litri perché non si sa mai. Ehi, non è così che funziona la storia. Se ce l'hai Ebrei 12?
Sì.
Guarda dall'1 al 4. Anche noi dunque, deposto ogni peso...
E il peccato che così facilmente ci avvolge,
corriamo
con perseveranza l'aringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù.
Non riguardiamo i nostri 30 denari, cerchiamo di risparmiare. Cosa dice mia moglie Anania? Sì, Safira, sono d'accordo, risparmiamo una metà. Ma non sto parlando di soldi, cioè, per l'amor di Dio, sto parlando di cuore, sto parlando della nostra mente, del nostro tempo, del nostro sudore. I soldi è l'ultima cosa. Gesù ha messo responsabile Giuda come direttore finanziario. Guarda quanto Gesù ricalcolava le finanze. Perché? Perché anche per provarlo. E sono mica preoccupato che quello rubava i soldi. Lascia che Giuda, Anania e Safira prendano, si trattengano. Il Signore guardava ai cuori. Va bene? Al 2, duce e perfetto esempio, qui Mussolini ha preso il suo titolo, guarda, ha preso che è scritto 2000 anni fa, duce.
Riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede.
Duce vuol dire capo, Heil Führer in Germania, duce, però vuol dire capo, è una parola neutrale, dipende se l'applichi al diavolo o l'applichi a uno fedele, vuol dire capo. Esempio di fede, questo è Gesù, esempio di fede, il quale,
per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio.
Wow, 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 wow. Andiamo.
Poiché considerate colui che sostiene una tale opposizione dai peccatori contro a sé, onde non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato.
Cosa sta dicendo qua? Vedete che vi lamentate, non avete neanche non avete neanche resistito fino al sangue lottando contro il peccato. Non avete spasso neanche il sangue e già vi lamentate. Sta dicendo questo Paolo. Siamo andati una volta evangelizzati, ricordo, ero con voi a mangiare una chiesa, era freddo quella mattina, soffiava il vento, la neve, nevicava. Siamo andati in chiesa e che ci ha invitato, mi ha invitato a predicare, e c'era un terzo delle persone, c'era quasi nessuno, un terzo, saranno stati, non so se c'erano 30 o 40, 30. E ha detto, dove sono tutti? E oggi fa freddo, non sono venuti. Ma perché sono venuto io allora? Con questi mezzi cuori e... Alleluia, Signore, dacci amore, Signore, perché io ne ho poco, Signore. Ho bisogno di crescere nell'amore, Gesù. Alleluia.
Grazie, Gesù.
Alleluia.
Amen.
Allora, andiamo al punto di inizio. Cosa dobbiamo dare a Gesù? Giovanni 3,30, cosa dobbiamo dare? Dobbiamo dare più di noi stessi. Studiamoci di dare a Gesù di più. Giovanni?
Giovanni 3,30. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca.
Questo non può essere discepolo se non impari questo.
Crescere in Gesù, diminuire nel mondo.
Io, tu dobbiamo diminuire. Cioè, tutta la mia vita che ho speso con il Signore, tanti anni, va bene? Questo è ogni giorno. Io devo diminuire.
Amen.
Non il grande predicatore di Gesù, il grande evangelizzatore di Gesù. È grande. Cosa sottolinei? Io il grande o Gesù il grande? Attenzione a cosa si sottolinea. Io per Gesù, la mia chiesa per Gesù. Attenzione a cosa sottolinea. La mia chiesa di Gesù. Io cerco di servire Gesù, cioè a chi stiamo mettendo sull'altare? Troppe chiese mettono la loro chiesa sul piedestallo, mettigli Gesù e chiudi la tua baracca, vai nelle strade come Gesù.
È pericoloso, ma così facile di cadere in questa trappola. L'ho visto io qui in Sud America, essendo stranieri, siamo ricevuti molto bene come
molto
europei.
Bene. Dio li benedici.
Ci guardano così bene, ci ammirano, ci amano.
Ottimo
ci
posto per evangelizzare, fratello.
Evangelizzare è facile. Ma è questa trappola che tu dici di non far la gente vedere io, che io sono dall'Europa, io sono bianca, io sono meglio, io sono superiore. No, di sparire, diminuire, lasciare loro vedere Gesù in noi.
Amen.
Non mostrare noi stessi, ma lasciare Gesù a brillare. E non è facile sempre, perché c'è l'orgoglio che ti blocca. Ma dobbiamo fare questo, diminuire in continuo, Gesù crescere.
Perché facilmente si mostra. Io sono europeo, io là, e invece dobbiamo far vedere, invece usare queste cose per dargli Gesù.
Amen.
E in che modo si cresce in Gesù? Come cresciamo nel suo amore e potenza? E appunto, come Giovanni dice, Giovanni 3,30, diminuendo e facendo crescere lui, diminuendo il nostro ego e lasciando che Gesù cresca, perché è questa la vera grandezza del nostro regno dei cieli. Qual è? Essere disposti a dare tutto noi stessi al Signore, senza neanche ricevere a volte quello che chiediamo. A volte preghi e non ricevi niente. Ma Dio non mi ama. Sì che ti ama. Capisci? Quindi questo Vangelo del diavolo di prosperità, che dai i soldi che Dio ti vuole felice, è del diavolo. Perché? Perché queste chiese, se tu vai a controllare, sono piene di gente che ha disgrazie, che sono poveri, che divorziano, che c'è un problema, come mai io ho dato soldi e Dio mi benedice? E perdono la fede. Ah, ho capito, non sono salvo, non mi ama. No, è il mercenario che ti ha insegnato queste cose, che ti ha imbrogliato, non è Dio. Il Vangelo è chiaro, nel mondo avrete tribolazioni. Quindi, a volte dobbiamo continuare a crescere, non solo dare il nostro amore, crescere, ma crescere nell'amore, crescere nella fede, senza ricevere quello che chiediamo, forse senza avere ricevuto quella cosa che abbiamo chiesto, senza ricevere la liberazione da quella povertà o da magari da una prigione, e continuiamo a confidare come un soldato magari davanti a un plotone di esecuzione nemico, e ti sparano e muori. E devi morire lodando Dio, non perché non mi ha liberato, ma perché ti deve liberare. Perché vuoi continuare questa valle di lacrime? Ti immagini Paolo condotto a Roma? Sono andato alle tre fontane di Roma, dove hanno tagliato la testa a Paolo, e sono andato, e ci sono le tre fontane, che poi la religione del diavolo lì ci ha messo una chiesa sopra, l'acqua non si vede più, c'è una grate di ferro che sotto ci dovrebbe essere l'acqua, non si vede. Il diavolo, con la scusa di glorificarla, ha nascosto tutto. E questi fessacchiotti religiosi hanno ascoltato. Sono andato lì, ti immagini Paolo andare lì con la catena tirato al ceppo di esecuzione, gli hanno tagliato la testa, e dire no, no, io confesso tutto, io mi pento, non sono più cristiano, datemi l'incenso che subito offro i profumi alla statua dell'imperatore. Ti immagini Paolo? E come sarebbe arrivato il Vangelo qua? Il Vangelo non hanno portato i pelandroni che benedicono l'acqua santa dalla finestra, non quei pelandroni lì, l'hanno portato i martiri con il loro sangue, il loro sudore, la loro fede, andando contro le loro chiese fuori binario, andando contro i prelati che li scomunicavano. Mi hanno scomunicato, che faccio? Prega! E Gesù ti parla. E Gesù ti dirà, guarda figlio, tranquillo, hanno scomunicato anche a me, infatti mi hanno anche crocifisso. Cosa fare quando diamo tutto e non riceviamo? Confidare non solo nel bene, la prosperità, le ricchezze, ma confidare davanti a una tragedia, confidare davanti a una morte, confidare davanti a un abbandono magari di quella persona che amavamo perdutamente, magari anche troppo. Quella persona che avevamo confidato, la cosa più preziosa che avevamo, che avremmo dovuto dare a Gesù, abbiamo confidato a una persona, il nostro cuore, e quella persona lo ha distrutto, il nostro cuore. E confidare il cuore a una persona è idolatria, è satanismo. Non si ama una persona così, né mia moglie, né mia moglie, né mia moglie deve amare me così. Prima il Signore, prima la parola, prima lo Spirito, prima la fede, prima la parola di Dio, un sacco di prima. E dopo, se mia moglie gli è rimasto un po' d'amore, sono qua. Va bene, e gli rimane sempre, Dio la benedica, e da ambo le parti. Va bene? Ma se in quel momento, ascoltate fratelli, Gesù vi dice, se in quel momento, Gesù dice, alla fine di te stesso, magari con solo la morte davanti e con l'ultimo barlume di fede, dice Gesù, saprete dire, o figli, come ho fatto io, dice Gesù, Padre allontana da me questo calice, ma no, però se questa è la mia volontà, che non sia fatta la mia volontà, ma la tua sia fatta, dice Gesù. E dice Gesù, allora gli angeli del cielo batteranno le mani e loderanno Dio per la tua fede, perché allora saprai e sapremo che non è finta. Alleluia, grazie Gesù, grazie Signore. Fratelli,
amen.
La nostra fede viene messa alla prova, fratelli. E sapete perché viene messa alla prova? Perché la scuola di Dio è mettere alla prova. Questa è la scuola di Dio. Abbiamo letto prima quel bel versetto, primo Pietro 1,7, che la fede viene messa alla prova, e va bene, è una cosa più preziosa dell'oro. E tuttavia viene provato col fuoco. E in questo dobbiamo lodare il Signore, dargli gloria, dargli onore, va bene, perché Gesù Cristo è manifestato nel nostro cuore. Diamogli gloria, la nostra fede è messa alla prova.
Amen.
Grazie Signore. Quindi abbiamo sempre le due scuole, va bene, davanti a noi, due scuole, due insegnanti. Da una parte l'insegnante mondo, la scuola del mondo, una scuola del mondo che vuole farci diventare un'immagine e una somiglianza del maligno. La scuola del mondo è per farti diventare immagine del diavolo, praticamente. Non importa che scuola vai, esci col diploma per fare soldi. Va bene, sei il dentista, c'è gente che non potrà venire perché non ti può pagare. Se un farmacista, c'è gente che non potrà venire perché non c'è soldi, non c'è neanche due monete per quella medicina, va bene? E quindi questa è la scuola del mondo. Una scuola che... cosa impari a scuola del mondo? L'egoismo. Mi devi dare per avere. Se mi paghi, sì. Se no, crepa. Mm. Come quegli italiani sono andati a Nuova York in viaggio di nozze, gli hanno sparato per derubarli. Li hanno ricoverati all'ospedale, hanno trovato all'ospedale più ladroni di quegli altri della strada. Li hanno curati, mandati in Italia con $500,000 da pagare. Quindi dice, non ce l'abbiamo. E quelli hanno smobilitato il governo, tutto, l'ambasciata, alla fine devono indebitarsi $500,000. Che l'americano che viene in Italia non gli fa pagare niente. Hai capito che sanguisuga... vampiri sono questi, alcuni di questi dottori, vampiri, letteralmente succhiano sangue alla gente, alcuni di questi dottori abortisti che fanno soldi facendo aborti, alcuni, grazie a Dio quelli che sono contro, benedizione sia di loro. E questa è la scuola del mondo, peccato, egoismo, amore per i soldi, adulterio, inganni, disonestà, o anche religiosità di sola apparenza, tutte scuole del mondo, però grazie a Dio che c'è un'altra scuola, la scuola di Cristo, la scuola dei martiri, la scuola della fede nella parola di Dio, scuola di che possiamo mutare, crescere ogni giorno e diventare, non è immagine del mondo che sarebbe immagine del diavolo, è quello che il mondo con i media, televisione e scuola che ti insegnano a far soldi e basta, va bene lì. Diventi a immagine di Cristo, va bene? Impariamo a vivere, e dov'è questa scuola? Nella Bibbia, nel Vangelo, nel ricevere Cristo, nel ricevere lo Spirito. E come comincia questa scuola? Bisogna andare a fare l'ammissione, bisogna essere ammessi in questa scuola. Come si fa? Mette in ginocchio, dice voglio essere ammesso. Quindi la scuola di Cristo ci insegna a vivere come Lui, ad amare, evangelizzare, va bene? E seguendo Lui. Va bene? Sì. E poi Gesù ci manda al mondo. Dio ci manda, dopo che in questa scuola così, non è che ci separa dal mondo, ci manda nel mondo. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Amate i perduti come Dio li ama. Evangelizzate quelli che mi odiano, dice il Signore. Ma separateli dai loro peccati col mio Vangelo. Avvisate il mondo delle trappole, gli inganni che distruggono le loro anime, va bene, per non diventare discepoli dal maligno. Se ci studiamo di fare questo, e con questo concludo, se ci studiamo di fare questo, saremo sulla buona via, saremo sulla via di essere suoi discepoli e saremo sulla via della sposa. Quindi fratelli, il punto è questo. Mettiamoci in ginocchio, fratelli, e assicuriamoci nel nome di Gesù Cristo che Dio, nel nome di Gesù, abbia pieno controllo di noi. Sì, c'è un controllo buono, sì. Non tutti i controlli sono alla Mussolini, alla Hitler, alla Stalin, no, Signore. Il controllo di Dio è un controllo di amore. Guai se non siamo controllati dall'amore. Da me ed Eva erano controllati dall'amore finché un giorno ho deciso di ascoltare il signor Satana, che ha cominciato a parlare la lingua che loro piaceva, la lingua del loro interesse. Pss, sarete come Dio. Oh sì, oh, sì, sì, Dio è un bugiardo, non vi ha detto che questo frutto qui vi fa vedere il bene e il male. Ora già il mondo vede il bene e il male, ma non sa come separarlo. Però sì, hanno la conoscenza, intelligentissimi scienziati anticristo, intelligenti scienziati anticristo, sanno fare bombe atomiche, sanno fare armi chimiche, sanno avvocati che sanno come mantenere il mondo nella schiavitù del sistema bancario, ma non sanno, però sanno fare queste cose, ma poi diventano succubi, diventano prigionieri della rete che hanno creato. Creano un Frankenstein che non possono più controllare. Hanno creato un Frankenstein atomico, un Frankenstein bancario, un Frankenstein politico, un Frankenstein di media, un Frankenstein di scuole senza Cristo, che non riescono più a controllare. Il Frankenstein adesso controlla loro, i media, i computer, ma sappiamo chi è il vero burattinaio, è il diavolo. Ma loro non ci credono al diavolo, il diavolo li ha convinti che non c'è. Quindi, fratelli, ripeto, il punto è questo. Dobbiamo metterci in ginocchio e assicurarci, nel nome di Gesù Cristo, che lo Spirito Santo controlli ogni cellula, ogni atomo, ogni parte del nostro corpo, spirituale di sicuro, carnale quando è possibile. Non sarà possibile completamente, quindi questo dobbiamo capirlo subito. Non riusciremo mai a mettere il corpo carnale completamente a servizio di Dio, neanche Gesù lo aveva, perché ha detto: perché mi ami buono, io non sono buono, la sua carne. Quindi figuriamoci noi, se Gesù diceva io non sono buono, figuriamoci noi, ci siamo visti allo specchio, c'è da spaventarsi, ragazzi. Però diamoci da fare.
Amen.
Va bene? Quindi possa il suo amore, fratelli, questa è una benedizione per voi tutti che seguite, possa la sua pace e che la sua giustizia e che la fede di Dio in Cristo Gesù e che i frutti dello Spirito Santo, in una parola Cristo, possano crescere in noi. Facciamolo, fratelli. È il Dio della pace, il Dio della prosperità, il Dio della potenza opererà in noi. E voglio chiudere con due parole di preghiera, che il Signore vi benedice. Pregate, fratelli, pregate con me, se chi lo desidera, chi desidera cambiare, chi, no, chi è stanco di crescere a immagine del mondo,
sì,
del maligno, del mondo, e vuole cominciare a crescere un po' di più a immagine di Gesù, pregate allora, pregate.
Grazie Gesù.
Specialmente i fratelli che non ci conoscono, pregate. Signore Gesù, abbi controllo sopra di me. Signore, Signore Gesù, Padre, nel nome di tuo Figlio Cristo, chiedo di avere controllo su di me, che il tuo amore controlli ogni tutto del mio corpo. Signore, non voglio uscire da questo mondo dicendo non ho fatto abbastanza per il Signore, e parlo nello Spirito. La pace del Signore, siate benedetti, fratelli. Signore Gesù, pregate, fratelli. Signore Gesù, che la tua potenza, il tuo amore, la tua umiltà, la tua sincerità entri in me, Signore, che la tua unzione si posi sopra di me, affinché io possa darti onore, seguirti, benedirti, presentare la tua faccia al mondo. Fa, Signore, che il mio corpo carnale sia la faccia di Gesù per il mondo. Signore, che io sia, la mia carne, Signore, sia la tua immagine, Signore, e naturalmente il mio spirito, Signore. Che il mondo, vedendo me, Signore, che io sia disposto a mostrare te, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen, Signore. Aiutici a rilasciare tutto, Signore. Darti più controllo su di noi. Amen. Sì, c'è un controllo giusto. Non c'è solo il controllo del diavolo nel mondo, c'è anche il controllo giusto. C'è il polo negativo, ma c'è anche il polo positivo. C'è il controllo errato, oppressivo, e c'è il controllo dell'amore. Signore, un controllo che ci lascia libertà anche di peccare. Tu accetti anche quello, perché la tua libertà è vera. Ma noi deliberatamente, volontariamente, con decisione nostra e mia, scegliamo Gesù. Scegliamo di seguirti. Nel nome di Gesù Cristo decido ora e adesso, Signore, di darti tutto e tutto, Signore, a te che meriti tutto. Tu sei il Dio della croce, il Dio del Calvario. Tu meriti tutto. Sono io che non ti merito.
Sì.
Sono io che non merito il controllo del tuo amore, ma tu meriti tutto. Perché tu sei un Dio incredibile, eccezionale, fantastico. Alleluia.
Amen.
Ti benedico.
Grazie Gesù, Signore.
Padre, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Signore.
Gloria a Dio. E prego che ci ricordiamo almeno questa scrittura, Giovanni 3:30. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Il punto principale.
Memorizzatelo, fratelli.
Giovanni 3:30.
Memorizzate la parola, fratelli. Non c'è niente di più grande che potete fare riguardo alla parola che memorizzarla. Niente di più grande. Perché nel momento che il diavolo vi attaccherà con una malattia, una tentazione, un inganno, la parola automaticamente uscirà come un pugno di pugile a colpirlo in faccia, a dargli un guantone in faccia al diavolo. Da sola verrà fuori, perché avete avuto la fedeltà di memorizzarla. Non fallite in questo, fratello. Abituatevi, fratello, abituatevi ogni mattina a memorizzare una scrittura, anche mezza, e ripassate le altre. Questo rinnoverà la vostra mente. Rinnovate i pensieri, fratelli. E questo sia solo e solo per la parola di Cristo. Giosuè 1:8. Medita la parola. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Angela, a te.
Ascoltiamo Marcello Marocchi per la preziosa. E poi ascoltiamo insieme delle testimonianze ispiranti da parte dei fratelli.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace. Questo cuore sazierò, dietro i monti, dietro il mare. Quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato. Lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore e cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie. Ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze. Ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto. Splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo ho venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale. Se anche voi l'aveste vista, capireste, non c'è uguale. Prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità. È la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita.
Chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
è la perla della vita
e mi dà la libertà.